Allora, siamo ritornati sempre con voi nel pomeriggio, sempre 331-8200-213 per i vostri messaggi. Per stare con noi, dunque stavo leggendo un po' di cose velocissime, non rispondo solo a un ascoltatore, dice okay. Le critiche le potete fare anche voi, ci mancherebbe, ma se io non sono d'accordo, non sono d'accordo nemmeno con Massimo, lo dico tranquillamente, non è il fatto che Massimo è un nostro opinionista, io sull'Italia trovo che ci sia una critica eccessiva, secondo
un
me. No, voglio dire, se conta il gol, nulla, cioè il fuorigioco di Arnautovic, conta pure il palo di Immobile, perché se passo in vantaggio la partita può assumere una lettura completamente diversa.
O si può chiudere il primo tempo 1-1,
non lo so, capito? I singoli episodi sì, ok, però devono essere analizzati un po' tutti, no? Per poter poi dare un peso alla partita. Questo poi ognuno poi ha la sua idea, ci mancherebbe. Vai, andiamo.
Ritroviamo
sì,
Alessio Tacchinardi. Ciao
sì,
Alessio.
Eccomi, ciao, ciao. Ciao.
Allora. Vi leggo questo messaggio di Marietto dalla Baviera che dice: altro che Messi, Neymar e Suarez, il mio trio preferito è Alessio da Crema, Massimo lo zio d'America e l'amico di Tiago Di Gennaro. Mm-hmm. Poi ricordando
allora, stanno per arrivare anche sì. Bruno Giordano e Massimo Brambati con noi in questa parte.
Eccolo
qui,
il
vai.
Bomber Bruno Giordano, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Come va?
Bene, Bruno.
Stavo un po' parlando della nazionale, un po' di cose. Poi voglio chiedere una cosa proprio relativa a Chiesa. Bruno, ti voglio chiedere anche un po' il tuo punto di vista. Ti aspetti contro il Belgio dei cambi rispetto a quest'ultima partita? E dove soprattutto? Bruno c'è?
Sì. No.
Non mi sembra.
Sì, sì.
No. Vai.
Mi sentite?
Sì,
no,
sì.
Io stavo dicendo che qualcosa andrà fatto, perché la partita dell'altro giorno, 120 minuti, anche mentale, tantissime energie, vai ad incontrare una squadra che sotto l'aspetto fisico può essere anche superiore all'Austria, per cui credo che qualcosa andrà fatto, non so adesso dove, in quale reparto. Abbiamo visto che Chiesa ha la freschezza in questo momento.
Tu andresti per il primo minuto contro il Belgio, Chiesa, proprio secco al
volo? Ci può stare, perché è uno che fa sprintare meno palla al piede, ma palla lunga, e loro giocando a tre su quella parte dove c'è Hazard, il piccolo, può creare danni a favore dell'Italia, per cui ci può stare quello, ci può stare qualcosa in mezzo al campo. È chiaro, devi mettere forze fresche, quello che hanno fatto anche le altre squadre. Si pensava che il fatto di aver fatto riposare contro il Galles 7-8 elementi potesse dare una certa freschezza, che merito dell'Austria, che avevamo detto avrebbe alzato i ritmi, che avrebbe messo l'Italia in difficoltà sotto l'aspetto fisico, per cui è normale. Poi se recuperano le energie, perché ancora ci sono diversi giorni per recuperare, però credo che qualcosa Mancini dovrà farla.
Allora, qualcosa Mancini dovrà fare. Abbiamo recuperato anche Massimo? Cioè, sentite, voglio farvi una domanda su Chiesa, perché è uscito fuori anche ieri sera, se ne parlava qui durante la trasmissione, inevitabilmente vedendo questo ragazzo così viene anche un po' il confronto col padre. Che differenze notate? Cioè, in che cosa ad esempio Federico potrebbe stare un po' più avanti al padre, oppure non ci sta per niente, rimane comunque ancora avanti Enrico Chiesa? Dai, voglio sentire un po' questo pensiero su questo giocatore. Alessio Tacchinardi.
Ma sai, è una domanda non facile, perché comunque sono due generazioni totalmente diverse, sono due calci totalmente diversi, anche conoscenti, no, per un giocatore come il papà e oggi Federico. Io penso che abbiano tutte e due quella, ci ho giocato tantissime volte contro il papà, quella cattiveria agonistica, quella voglia di migliorarsi, quella voglia di essere decisivi. Non lo so, forse mi sembra che il figlio abbia veramente la voglia con grandissima comunque umiltà, perché però ragazzo per bene, un ragazzo che si fa voler bene, ma quella voglia di, che parlavo prima di Ronaldo, quella voglia di diventare un numero uno, perché non molla una palla, è sempre decisivo. E poi la cosa bella è che va sempre dritto all'obiettivo, cioè cerca sempre di attaccare la porta, ma lo faceva anche il padre con caratteristiche diverse. Però non stanno lì tanto a fare cinema, dritti, verticalizzano sempre, vanno sempre verso la porta, cercano sempre di fare una giocata importante. Quest'anno la Juve sta confermando gli europei, ma quest'anno la Juve è stato veramente l'uomo che ha fatto tanto, ma tanto, no? in tantissime partite di decisivo. Quindi sono dei giocatori con caratteristiche tecniche diverse, ma con lo stesso temperamento, con quel carattere d'acciaio, che sono quei giocatori che hanno quel qualcosa in più che poi lo dimostrano sul campo.
Per esempio ci scrivono: Federico Chiesa è stato determinante proprio per la sua freschezza contro un'Austria con molti minuti nelle gambe. Sbaglierebbe Mancini a non riproporre Berardi dall'inizio, sfruttando poi i buoni cambi che abbiamo tra i 26 azzurri, ci scrive Marco.
Massimo Brambati, mi lascio aggiornare per l'ultimo. Massimo.
No, sono d'accordo con Alessio. Aggiungo magari che forse Chiesa Enrico era più propenso al gol rispetto a questo. Questo però secondo me è forse un pochino più moderno, funzionale alle squadre, anche se quello là era veramente un cecchino. Io adesso non ricordo il numero di gol che ha fatto, però ne faceva veramente tanti. Questo magari è un pochino più esterno, secondo me non può fare. Io ho sempre detto Chiesa e Zaniolo un anno e mezzo fa, quando dicevamo chi era il più pronto tra tutti quei giovani che giocavano magari in squadre come la Fiorentina, il Brescia, Tonali, eccetera eccetera, io ho sempre detto Chiesa e Zaniolo sono i due più pronti, e per pronti intendo anche con quello spirito che hanno voglia di rischiare. Mi piace la voglia che ha di fare Chiesa. Per quanto riguarda, scusami, volevo dire, per quanto riguarda l'aspetto tecnico barra tattico della scorsa partita che l'Italia ha fatto, secondo me sono venuti meno un po' i giocatori di qualità, i giocatori che ci avrebbero potuto dare delle qualità individuali, che poi ce le hanno dati con l'ingresso appunto di Chiesa e Pessina, ma i due, soprattutto secondo me Insigne e Berardi, a mio avviso sono un po' mancati. In una partita dove l'ha fatta da padrona il ritmo, il pressing, l'essere molto applicati da parte degli austriaci, io mi aspettavo qualcosa in più da chi ha la potenzialità, i numeri per poter dare un qualcosa in più. L'ha fatto parzialmente Immobile con quel tiro dalla distanza che ha preso l'incrocio, ma poi non ho mai visto una giocata in modo particolare, soprattutto dal secondo tempo compreso in avanti. Il secondo tempo compreso in avanti sono 45 più 30, sono 75 minuti, ho visto poco da quel punto di vista, tant'è vero che poi sono entrati Chiesa e Pessina, insomma un po' di differenza si è vista.
Bruno?
Io tra quello che ha detto Alessio, la ferocia che avevano nel giocare.
Bruno, ti sentiamo un po' a tratti, scusami, se ti vuoi mettere un po' in un posto.
Io mi sento.
Cioè, come un po' disturbato oggi la linea.
Non so, adesso
vai,
ditemi voi.
Sì, vai.
No, stavo dicendo la ferocia. Cioè io distingo sempre i giocatori con delle mie frasi, no? Per dire Chiesa, quello attuale, è un giocatore antico. Cioè di quelli che ogni pallone è il pallone della vita. Oggigiorno noi vediamo giocatori che toccano 40 palloni, ne sbagliano 39 con una superficialità incredibile, poi sperando che il 40esimo possa essere quello decisivo. Chiesa è uno di quelli antichi, che ogni pallone è il pallone della vita. Se noi vediamo ogni pallone che gioca Chiesa, è il pallone che sembra che sia al 90esimo, all'ultimo secondo, e che devi risolvere la partita. E questo fa la differenza. Poi quello che ha detto Alessio, per cui su resto non mi permetto, perché è chiaro che qualcosa andrà fatto secondo anche alle caratteristiche delle squadre che vai ad affrontare. Però ecco, sotto l'aspetto di questo, poi è più bravo il padre, il figlio, questo lo tempo, però che due giocatori che ogni pallone era doveva essere quello decisivo. Non è che c'è poi, vabbè, tanto ce n'è un altro, no?
Questo
e
è
invece
un po'...
la maggior parte di oggi ragionano forse in questa maniera.
Ci scrivono Enrico Chiesa, a 20 anni non lo conosceva nessuno. Poi c'è chi ci scrive: in comune l'elettricità, Enrico miglior tiratore, Federico più verticale.
Sì, e poi aggiungo la fortuna che ha Federico Chiesa di avere un papà che ha giocato.
Però sai, a volte non è controproducente, magari, cioè, lui forse è così, come dice Bruno, la sua ferocia non è dovuta al fatto che deve scollarsi di dosso il fatto di essere il figlio di, e quindi comunque deve dimostrare più degli altri.
No, io penso magari da piccolo abbia avuto magari in questi settori giovanili, che visto che ci sono tanti genitori che appena il proprio figlio fa tre gol lo reputano un fenomeno, e se fa male dà colpa sempre all'allenatore, dà colpa a nonna nel ruolo che gioca. Sicuramente suo papà è stato invece da zero alibi e lavorare duro, pedalare, grandi consigli, perché lui c'è stato su quel terreno di gioco, e quindi penso che sia stata una fortuna per Federico, perché è un ragazzo in gamba, un ragazzo però che ha una voglia di emergere clamorosa, ed è sempre veramente decisivo, e avrà ulteriori margini di miglioramento, perché è un ragazzo giustamente che è veramente giovane, ma la passata stagione alla Juve ha fatto delle partite che veramente le ha risolte da solo, tra assist e gol pesanti, quindi è un giocatore che anche con la maglia lì, che è una maglia pesante, non gli pesa. Questo vuol dire avere grande personalità, e la grande personalità è dei grandi giocatori, e lui secondo me è un grande giocatore.
Alessio, sì. Se mi permetti, quello che dice Cinzia è anche vero, però, perché poi dover combattere con un nome così devi dimostrare il tutto, se non il scritto.
Sì.
Io ho vissuto anche un po' sulla pelle dei miei figli, è così. Mm-hmm. E se non hai quelle qualità, poi diventi il figlio di e basta. E se invece poi arrivi a certi livelli, anche perché sei abituato a lottare e a dimostrare il doppio di quello che devi dimostrare il semplice giocatore.
Allora, Massimo, ti voglio chiedere una cosa. Esco un attimo, lasciamo un attimo la nazionale. Ma su che sì, abbiamo letto un po' di cose. Volevo sapere se hai qualche novità, perché insomma
stai mettendo il dito nella piaga.
No,
Marco,
perché insomma
sì, io lo so dove vuoi arrivare.
No, perché addirittura abbiamo letto che nell'eventualità c'è lì alla finestra pure l'Inter, che mi sembra una cosa veramente
Ma tu sai benissimo, non sono io certo insegnante, perché oggi come oggi avere un contratto in scadenza nel 2022, comunque un giocatore che io reputo importante a livello proprio generale di mercato, un giocatore che ha fatto vedere nel Milan, che è cresciuto tantissimo, forse quest'anno è stato uno dei punti di forza di questo Milan, che è arrivato sorprendentemente secondo, e averlo in scadenza nel 2022, anche qui c'è un errore di base. Perché adesso, secondo me, questo giocatore ha il coltello dalla parte del Mike, e quindi può guardarsi in giro e può scegliere a suo piacimento quello che è meglio per lui, e non sicuramente meglio per la società. Poi può essere che le due cose combacino, che il meglio per lui è rimanere al Milan e troverà un accordo col Milan, però insomma è un rischio.
Ma tu temi che ci possa non essere questo accordo?
Non è detto.
Temi che ci possa non essere questo accordo?
Io so che oltre all'Inter ci sono almeno due squadre di Premier che hanno messo gli occhi su questo giocatore, che a loro volta stanno perdendo dei giocatori, ma ti posso fare un nome, il Tottenham, che comunque sta pensando già al divenire, e quindi con un contratto a scadenza del 2022 basta che ti metti d'accordo adesso, il primo marzo firmo. Quindi non ribadisco, non manca un anno. Mancano pochi mesi, il fatto che tu puoi firmare per un'altra squadra e poi comunque sostanzialmente l'accordo lo puoi trovare anche adesso, puoi trovare l'accordo adesso, non è legale, ma lo fanno tutti, dai, di andare a diciamo così, a sondare e a far firmare giocatori molto prima di quando uno poi potenzialmente può farli firmare, cioè, l'accordo tra la Juventus e Ramsey e Rabiot per dirne due non è sicuramente avvenuto, il sondaggio è venuto molto prima,
non oso pensare che cosa può succedere se si perde anche che sì. Tra l'altro adesso vi leggo anche un'altra indiscrezione dove Ramsey vuole restare alla Juve, quindi bloccherebbe Locatelli. Hai capito qua che succede? Quindi, veramente...
Un dramma.
Bruno, che dici?
Che sì, è stato, credo, tra i primi tre o quattro centrocampisti europei migliori quest'anno. Che sì, sarebbe una perdita molto molto grave, più di quella di Çalhanoğlu. Per cui il Milan deve fare tutto per tenere questo centrocampista, che di miglioramenti negli ultimi due anni sensazionali. Poi più di questo non so che dire, poi è chiaro rispetto a lui, rispetto alla società, però come valore tecnico è un giocatore che non puoi fare a meno nel centrocampo, non del Milan ma in tutte, credo, parecchie squadre di tutta Europa.
Alessio?
Beh sì, è un giocatore che è cresciuto tanto. Dopo l'Atalanta ha avuto un periodo difficile al Milan, perché comunque aveva un tipo di gioco l'Atalanta particolare, e al Milan non puoi solo rompere ma devi anche costruire, però nel tempo è cresciuto a livelli importanti. Oggi è uno dei forti, sono d'accordissimo sulla valutazione di Chessy, quindi insomma, adesso si ripropone un'altra volta il giochino come stanno facendo tutti. Che queste società qua sono impiccate perché lui chiederà 5 o 6 o 7 o 8 e continua a aumentare finché fa spenderà più soldi possibile, o almeno da un'altra parte. Però purtroppo oggi, se non si fanno delle riforme o qualcosa, queste società qua sono schiave dei giocatori. Quindi non so, il Milan in due anni
Alessio, potrebbe perdere. Scusami, Alessio, scusami se ti disturbo. Tu sai se ti interrompo, Alessio?
No, figurati.
No, stavo dicendo, no, ma dal momento che ci sono queste regole, no, i contratti di 5 anni e poi dopo 2 anni lo devi rifare perché, chiaro, poi vai verso la scadenza del contratto. Ma perché allora non si fanno delle regole normali, che io società posso fare un contratto anche di 10 anni, di 12 anni a un giocatore?
Sì, perché Bruno, io non voglio ragionare da procuratore, da allenatore, da amante del calcio, però io mi metto nelle società. Cioè le società, esatto. se un giocatore fa male vuole gli stessi soldi, se fa bene un anno vuole rinnovare, se non rinnova va in scadenza, se vuole andare in scadenza che la società gli dà 5, loro chiedono 6, così non rinnovano. Se chi gli dà 6 vogliono 7 perché gli altri lo prendono a parametro 0. Io voglio sapere se il PSG è giusto che abbia 20 milioni netto all'anno, due portieri in cassa, 20 milioni Donnarumma e l'altro 20 milioni, vuole prendere Ramos, vuole prendere tutti, e le nostre società perdono i giocatori per questa regola qua. Poi ognuno dica quello che vuole, però secondo me le società,
però scusa Alessio,
aspetta che ci
perdono per le regole, ma non li perdono per le regole, scusami,
no, li perdono perché vogliono i soldi, e tu, se non puoi arrivare a quei soldi,
per le regole,
cosa fai?
Scusami, Rabiot e Ramsey erano uno a scadenza con l'Arsenal, uno a scadenza con il Paris Saint Germain. Secondo te Rabiot e Ramsey interessavano rispettivamente Arsenal e Paris Saint Germain? Per me no. Per me hanno fatto una valutazione sia l'Arsenal che il Paris Saint Germain, che loro erano arrivati alla fine con le due avventure, perché io vedo pochissimi giocatori di questi grandissimi club andare a scadenza. Possono esserci dei giocatori giovani che vanno a scadenza, un clamoroso errore quello tecnico da parte di Ferguson, e dice o determinò che Pogba non valeva il rinnovo e quindi lo perse a parametro zero. Onestamente non ne vedo tanti, ma quelli che vedo secondo me sono giocatori che non interessano più, che hanno ricevuto tra virgolette una valutazione, cioè li lasciano andare. Ma io non vedo Mbappé andare a scadenza. Come mai Mbappé non va a scadenza, eppure prende una fraccata di soldi, non va a scadenza? È perché si risiedono a tavolino. Leonardo si risiede a tavolino a rifare un contratto.
Ma ti devi svenare,
non ci arrivano a
svenare per tenere Mbappé.
Dybala non ci arriva a scadenza, vedrai che Dybala non ci arriva a scadenza.
Massimo,
prima. Perché interessa anche a Dybala rimanere,
sì.
Perché se Dybala vuole andare via, ho capito, però io ti sto dicendo, devi comunque muovere prima, ragazzi.
Massimo,
c'è l'abilità di un
dirigente. Comunque Mbappé scade nel giugno del 2022.
Ragazzi, prima di Donnarumma, poi c'è la Noglu, adesso che sì, sono tutti lì, però
Massimo, posso dirti una cosa? Massimo, tu sei tu sei Maldini, che sì, devi rinnovare il contratto. Tu sei Maldini con un determinato budget che hai all'anno, perché sì. Valutiamo quanto? 6 milioni? 6 milioni. Tu proponi a che sì 4 anni a 6 milioni. Lui ne vuole 8. Cosa fai, Massimo?
La mia domanda è: ma secondo te vuole 6 milioni adesso perché c'è una squadra che gli dà 8 l'anno prossimo? O se gli avessi dato un anno e mezzo fa 6 milioni? Cioè, lì si basa tutto sulla valutazione tecnica che tu fai di un giocatore, e una valutazione che è previdente. Cioè, vale a dire, io 2 anni fa devo capire che ho che sì, che è forte. Perché se dico
esploso,
che sì, ma tanto
esploso
vale gli niente,
anni, Massimo. Allora,
sì, ma c'è anche, diciamo, un tetto che il Milan non può superare. Il problema è
che non può superare adesso, ragazzi. Prima tu, se fai il contratto 2 anni fa,
il problema è che
hai
Ibrahimovic, che per lui è stata fatta
fai 6 milioni anche sì,
la regola.
No, ma non ma no, perché non servono 6 milioni perché sì 2 anni fa. Scusa,
ma io parto da un concetto,
scusatemi un attimo.
Aspetta un attimo, fatemi sentire un attimo, fatemi sentire pure fermo di là, Bruno.
Ma io non posso spendere 100 milioni per un giocatore e sapere che poi dopo 3 anni lo posso perdere. Io se spendo 100 milioni per un giocatore, il giocatore deve essere mio almeno per 10 anni.
Milioni
per Coutinho e poi gli faccio un contratto di 4 anni, poi dopo 2 anni devo rinnovare ancora il contratto perché
ci sono i bilanci, Bruno, ci sono i bilanci, scusami, ci sono i bilanci / ammortamenti. Se io spendo 100 milioni per Coutinho, vuol dire che a Coutinho do 15 milioni all'anno, che sono 30 milioni lordi, okay? Ogni anno tu abbatti di 30 milioni il giocatore che hai a bilancio. Dopo un anno tu ce l'hai a bilancio a 60, dopo 2 anni.
Sì, ma se io voglio quelle prestazioni di quel giocatore, non posso stare sempre a fare il commercialista, quello ti voglio dire. Se io voglio quel giocatore,
allora facciamo altro lavoro. Ma infatti le società, come si deve, hanno uno che si occupa del tecnico e uno che si occupa della parte economica. Io non credo che Maldini sia lì a fare i conti, quelli che servono per
i
bilanci. Maldini sarà uno ammesso a fare delle valutazioni tecniche. E poi non sto dicendo che la colpa è di Maldini, probabilmente la colpa è stata anche di chi c'era prima di Maldini, che poteva essere lo stesso.
Ma io parlo in generale,
non lo so, perché non ricordo quanto. Io non ricordo, uno bisognerebbe che sta lì e vive dentro la situazione della società. Però dico che, guarda caso, ci sono 3 giocatori, secondo me, che sono stati i protagonisti, chi più e chi meno, che sì, c'è la Noglu, Domanaru, questo Milan che è arrivato al secondo posto. Io se vado a domandare oggi a Pioli, è contento di aver perso Cialanoglu, Donnarumma, e forse che sì l'anno prossimo, io dico che lui mi risponde di no, non è contento.
Massimo, tu che sei un esperto di tutto il calcio mondiale, ma è corretto che sul libro paga del PSG ci sono 2 portieri a 20 milioni netti all'anno?
Questo è un fair play,
è corretto per un sistema?
Certo, sono d'accordo, però su qui c'è un fair play finanziario che non è stato mai rispettato, lo sappiamo tutti. Il City e il Paris Saint-Germain sono due rispettato. Questo però lo devi andare a chiedere a Schäferin. Non lo puoi chiedere a me,
però questo è il problema.
Io ti dico una cosa,
a livello europeo.
Se uno si può prendere la barca da 100 metri e l'altro può andare in giro col gombone, non è mica colpa di quello che poi può prendersi la barca dei 100 metri.
No, ma difatti, Massimo, questo per me è giusto.
Se c'è un fair play, che uno deve rispettare, questo sono d'accordo.
Vabbè, poi quest'anno col Covid non c'è.
Bruno.
No, cioè, per me questo è giusto, però vale la stessa cosa la Juventus con il Crotone.
Esatto.
Non è che, non perché vediamo a livello europeo, ma a livello italiano, allora non è concepibile,
certo,
che un giocatore della Juventus prende 30 milioni d'euro e l'altro prende 400 mila euro.
Però tu sai benissimo, Bruno, che il Crotone la diretta su Sky la vende a 100 lire, la Juventus la sua diretta su Sky, sui diretti televisivi, sugli sponsor, su tutti quanti. Se io ho un prodotto magari e lo voglio pubblicizzare, lo affianco a, non so, a Juventus, alla Lazio,
ma
magari
non lo sto dicendo, Massimo, non sto dicendo che ha ragione io stavo dicendo che hanno ragione tutti, perché è anche giusto che Paris Saint Germain prende qualcosa in più perché ha 2 giocatori come Mbappé e come Neymar che altre squadre non ce l'hanno, appunto.
Va bene,
dei giocatori importanti li vendono a chi? alla Juve, al Milan, all'Inter, alla Lazio, al Napoli, alla Roma.
Vediamo un po', vediamo.
Andiamo
un po'
a finire sulla Superlega qua.
Intanto vi dico che Mbappé comunque scade nel giugno del 2022.
Ecco, pure lui ha una scadenza.
Vediamo un po', anche lui è prossimo. Vediamo. Va bene, ragazzi, vi devo fermare perché è stato un bel confronto. Grazie come sempre a Massimo Brambati, a Bruno Giordano e Alessio Tacchinardi. Buona settimana,
grazie,
ci sentiamo presto.
Tutti,
ciao,
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 ragazzi.
Ciao, grazie, ciao.
Break per noi. Ah, che siamo arrivati a... Questa è Maracanà, non c'è niente da fare. TMV Radio, Maracanà, Marco Vicari. Cinzia Sant'Angeli.